E allora iniziamo appunto Atti e Misfatti, come annunciato, parlando del convegno Fuori e Dentro le Democrazie Sessuali che si tiene a Roma il 28 e il 29 maggio, organizzato da Facciamo Breccia. Noi abbiamo al telefono Titti. Ciao, ci senti?
Sì, vi sento.
Oh, benissimo. Ciao, ben trovata. Niente, come prima domanda appunto ti chiediamo un po' di appunto aiutarci a familiarizzare con questa con queste parole democrazia sessuale. Che cosa si intende?
Sì, allora forse per spiegare un po' questo concetto, che effettivamente è una sintesi, questa espressione è una sintesi di una serie di considerazioni rispetto all'uso delle tematiche di genere, diciamo così, dell'intreccio, dell'intersezione delle tematiche di genere con le politiche razziste. Forse la cosa migliore è fare degli esempi di quello che di alcuni episodi che sono successi anche in Italia. Allora, noi ricordiamo tutte nel 2007 l'eco mediatica che ebbe l'omicidio di Giovanna Reggiani, di cui sicuramente voi come programma vi siete occupate, e quell'omicidio, se ricordiamo, scatenò una specie di caccia al rumeno, diciamo così, dipinto, che era stato dipinto come l'unico responsabile della violenza sessista, e ci furono addirittura dei provvedimenti d'urgenza che consentirono l'espulsione anche di cittadini comunitari. Ci fu una specie di caccia al rumeno, sostanzialmente. Questa retorica della violenza sessista perpetrata solamente dallo straniero fu temporaneamente azzittita solamente dalla manifestazione femminista e lesbica del 24 novembre. Sostanzialmente quello che è successo nel 2007 fu sostanzialmente quella che possiamo chiamare una razzializzazione della violenza di genere, cioè il far credere che la violenza di genere abbia dei connotati esplicitamente legati alla nazionalità dell'aggressore, sostanzialmente. Questa retorica, fondamentalmente è costruita per ragioni politiche, in pratica rispondeva a un'esigenza che era l'esigenza del pacchetto sicurezza, sostanzialmente. E ancora, abbiamo un altro esempio che possiamo fare, più legato alle questioni LGBTQ che alle questioni delle donne, dei diritti delle donne. Anche se dobbiamo dire che in Italia l'uso strumentale delle questioni LGBTQ non è particolarmente non è così frequente, dal momento che i soggetti LGBTQ, per il fatto che il nostro paese è un paese fondamentalmente piuttosto conservatore da molti punti di vista, anche per la presenza del Vaticano, come sappiamo bene, non sono considerati i soggetti LGBTQ degli alleati molto utili in questo tipo di meccanismi tipici delle democrazie sessuali. Però ricordiamo bene come alla fine dell'estate del 2009 esplose la cosiddetta emergenza omofobia, come se sostanzialmente gli episodi di omofobia che fossero caduti improvvisamente in questo paese da un pianeta alieno, sostanzialmente. La conseguenza di questa emergenza omofobia fu, secondo me, altrettanto nefasta, dal momento che uno dei risultati che produsse fu un pericolosissimo offuscamento di alcune discriminanti politiche, tant'è vero che sempre alla fine di quell'estate ci fu una manifestazione, chiamiamola così, trasversale. La trasversalità politica è uno dei risultati di quello che succede appunto nelle democrazie sessuali, di questo uso delle tematiche di genere per fini razzisti, sostanzialmente. E in pratica ci fu una manifestazione che vide sfilare tristemente fianco a fianco le teste rasate, Alemanno insieme a Zingaretti, e le bandiere Rainbow, quindi sostanzialmente oltretutto si produssero anche delle dei risultati all'interno del movimento piuttosto inquietanti, come per esempio ci fu una tendenza molto più spiccata del solito a produrre delle rappresentazioni, delle autorappresentazioni vittimizzanti da parte dei soggetti LGBTQ che sostanzialmente si appellavano alle forze politiche in delega per delegare loro la loro protezione sostanzialmente, quindi con conseguenze che andavano nella direzione del pacchetto sicurezza ancora una volta, perché quello che si chiedeva, quello che la comunità LGBTQ chiedeva ancora una volta era di essere protetti, e quindi sostanzialmente si chiedevano ad esempio maggiori telecamere nella Gay Street. Quindi ancora una volta le tematiche di genere andavano incontro a quelle che erano le esigenze della cosiddetta emergenza sicurezza nelle città. Quindi sostanzialmente le democrazie sessuali producono queste retoriche. Una democrazia sessuale è un regime di giustificazione, chiamiamolo così, dove i diritti delle donne, i diritti di lesbiche, gay, persone transessuali vengono utilizzate per rinforzare tutte quelle misure a sostegno delle cosiddette emergenze, ma non soltanto. L'emergenza sicurezza è una, ma vengono utilizzate anche a sostegno di anche altri paradigmi globali, come per esempio la guerra al terrore. Non abbiamo dimenticato di come, per esempio, quando gli Stati Uniti invasero l'Afghanistan, la retorica più popolare era che gli Stati Uniti andavano in Afghanistan fondamentalmente per difendere i diritti delle donne e liberarle dal burqa. Quindi non so se con questi esempi ho spiegato sufficientemente come funziona un meccanismo come funzionano i meccanismi delle democrazie sessuali, e che poi, ripeto, è un'espressione che noi abbiamo utilizzato per sintetizzare una serie di fenomeni e che quindi ammetto essere di difficile spiegazione, diciamo così.
No, poi diciamo è comunque interessante introdurre nel linguaggio alcune espressioni che poi attivano anche delle riflessioni e dei pensieri, e in effetti se dobbiamo guardare retrospettivamente anche noi nel nostro spazio, di molte di queste questioni in effetti così sono state affrontate e lette, cioè se da una parte si parlava di diritti e quindi dall'altra c'era questa, diciamo così, contropartita abbastanza pesante ed è difficile, diciamo, riconoscersi dentro questo meccanismo, e può essere uno spunto interessante, insomma, anche per le femministe, le lesbiche, non solo, come riflessione.
Sì, è molto difficile riconoscersi, anche perché, come dici tu, la questione dei diritti si sta da una parte, queste riflessioni stanno non contro i diritti, cioè quello che vorrei esplicitare qui è che questa conferenza sostanzialmente si pone proprio su un piano diverso rispetto alla rivendicazione dei diritti. Non è che è contro la rivendicazione dei diritti, si pone proprio su un piano completamente diverso, e ovviamente questi due piani fanno molta fatica a comunicare, sono difficilmente armonizzabili perché parlano di due cose completamente diverse.
No, certo. E poi sui diritti umani, diciamo, effettivamente c'è un'aggregazione anche importante in certi momenti, diciamo così, insomma, piuttosto vasta, perché sono poi discorsi che più si trovano, diciamo, facilmente divulgabili, e quindi insomma non è facilissimo uscire da questa maglia. Comunque è uno spunto di riflessione molto molto interessante, senz'altro, insomma, e che speriamo che venga accolto il più possibile, perché arricchisce molto. E non so se vogliamo...
Sì, non so se...
Ti si sente, Daria?
No, non
mi
si sente.
Così mi si sente? Ok, sì, eccomi, scusate. Sì, non so se già sai qualcuno degli interventi che ci saranno nella due giorni.
Sì, diciamo che in questo momento stiamo, proprio in queste ore, stiamo un po' finalizzando il programma. Diciamo che la conferenza si divide in quattro sessioni. tra sabato ed è, se l'avete già detto, si svolge sabato 28 maggio e domenica 29 maggio. Abbiamo 4 sessioni, ciascuna per 2 la mattina, una del sabato e l'altra della domenica, e 2 il pomeriggio, sempre sabato e domenica. E la sessione del sabato mattina sarà dedicata alla laicità. La laicità è una questione piuttosto critica all'interno di questi discorsi, proprio perché soprattutto nei paesi del nord Europa la questione della laicità è una di quelle retoriche che viene utilizzata ancora una volta per portare avanti dei discorsi, soprattutto contro le comunità di migranti islamiche. In Italia questo non succede perché abbiamo il Vaticano, quindi ci troviamo in questa doppia situazione di difficoltà, per cui è molto difficile parlare di laicità, perché ci troviamo fondamentalmente in un paese egemonizzato dal Vaticano, e d'altro canto bisogna fare bene attenzione a come si parla di laicità. E noi come Facciamo Breccia abbiamo sempre, diciamo che il nostro specifico è stato fondamentalmente la critica alle ingerenze del Vaticano nella sfera pubblica, ma non soltanto nella sfera pubblica, sull'autodeterminazione dei corpi. Una delle nostre parole, nostre parole d'ordine è stata sempre appunto autodeterminazione, più autodeterminazione e meno Vaticano. Fondamentalmente la sessione sulla laicità, oltre a smascherare cosa c'è di pericoloso dietro le retoriche della laicità, un po' alla francese, diciamo così, che utilizza appunto il pretesto della laicità fondamentalmente per ancora una volta agire sui corpi delle donne e delle altre in posizioni. Ricordiamo tutti l'imposizione del divieto dell'uso del velo integrale nei luoghi pubblici, che è un dibattito di cui si è parlato anche in Italia, che come dire, per ragioni elettorali più o meno viene ritirato fuori molto un certo tempismo. Diciamo che appunto vogliamo prima di tutto parlare di cosa succede in altri paesi rispetto alla questione della laicità. Noi siamo, la questione italiana è un po' diversa perché il discorso della laicità è un po' più complesso. In Italia c'è sicuramente, oltre a tutto il resto, anche una questione molto grave di sovranità sostanzialmente, che complica di molto le cose. Avremo 3 interventi su questa questione e molto probabilmente, diciamo, quello che verrà messo in evidenza, la cosa da chiarire è principalmente che quando parliamo di laicità noi parliamo di Vaticano, quindi non di altro. Noi parliamo della, cerchiamo di portare una critica alla
ingerenza vaticana,
all'istituzione del Vaticano, come principalmente come istituzione che funziona molto bene nell'economia neoliberista, perché sostanzialmente il Vaticano è uno di questi attori, la Chiesa, non il Vaticano, la Chiesa è uno di questi attori che serve per gestire per la gestione neoliberista della crisi e sostanzialmente per portare avanti delle misure neoliberiste, come per esempio la privatizzazione della scuola, la distruzione del welfare e quant'altro. Quindi sostanzialmente noi lo consideriamo un attore politico ed economico tout court. Nel pomeriggio ci sarà una sessione molto importante che chiamiamo cittadinanza, che è quella più centrata sulla questione delle democrazie sessuali, specifiche sulla questione delle democrazie sessuali. Avremo l'intervento di Jasbir Puar, che è questa ricercatrice che ha scritto questo testo Terrorist Assemblages, omonazionalismo in tempi queer. Lei appunto ha scritto questo testo che è diventato abbastanza fondamentale nella critica queer postcoloniale, si iscrive all'interno di quello che possiamo chiamare gli studi queer postcoloniali sull'omonazionalismo, quindi sostanzialmente quello di cui vi parlavo prima, la tendenza alla comunità queer, soprattutto nei paesi del nord Europa, a prestarsi a dei discorsi nazionalisti che giustificano la guerra, sostanzialmente, il razzismo, la guerra. E questo è un nodo cruciale perché diciamo che per dire, in Italia l'omonazionalismo esiste, apparentemente non sembra che esista, però non so se mi posso dilungare su queste questioni, posso andare avanti?
Sì, sì, abbiamo un altro po' di tempo. Perché
in qualche modo l'omonazionalismo è legato anche agli stati in cui, ai paesi in cui i diritti per le persone LGBT ci sono, no? Credo che quindi l'Italia
è vero, però è anche vero che io adesso, scusate se dico questa parola, ma la devo proprio dire, no? L'altro giorno ho visto un'intervista a Vendola, che, come dire, dovrebbe essere un leader della sinistra, diciamo così. Parlava della futura discussione della legge contro l'omofobia, che sarà discussa, credo, a fine maggio, tipo il 25 maggio in Parlamento. E lui ha trovato l'unico argomento tra tutti quelli che poteva trovare per parlare di questa prossima discussione, ha detto testualmente, perché speriamo che l'Italia diventi un paese civile, perché al momento sembra una repubblica islamica. Aia. Cioè, nel momento in cui noi diciamo queste cose, ci rendiamo complici di un paradigma che sostanzialmente in questo momento sta portando solo guerra nei paesi. Nei paesi a maggioranza musulmana, siamo in guerra in Afghanistan, siamo stati in guerra in Iraq fino a poco tempo fa, siamo in guerra in Libia in questo momento, oltre che la criminalizzazione dei migranti musulmani in Italia. Quindi sostanzialmente le parole non sono indifferenti, quindi no, quando utilizziamo gli argomenti anche a favore dei diritti, cerchiamo di non renderci complici sostanzialmente dell'economia della guerra, perché poi è quello.
Eh sì, senz'altro.
E niente, poi domenica abbiamo una sessione su antifascismo, che sarà più spostata sulla questione del nazionalismo, molto intrecciata con quella precedente della cittadinanza. Domenica pomeriggio invece abbiamo una sessione su liberazione e autodeterminazione, che appunto riprende un po' il discorso della delega, quindi sostanzialmente purtroppo i meccanismi di strumentalizzazione delle donne, dei gay, delle lesbiche, eccetera, sono più facili nel momento in cui le comunità, i soggetti marginalizzati si pongono in delega nelle mani di questi rappresentanti, che sostanzialmente fanno di loro quello che vogliono, principalmente per ragioni di strategie politiche, non perché qualcuno abbia a cuore i diritti delle donne o i diritti dei gay, delle lesbiche. Cioè, per fare un esempio, ancora una volta devo riportare un episodio successo in Italia, forse un po' spiacevole anche, la manifestazione che fu indetta quando è stata a marzo, quella che ha risposto all'appello di Concita De Gregorio,
sì,
che sostanzialmente era una manifestazione che di autodeterminato non aveva assolutamente poco. Niente,
sì,
e
sì,
che fondamentalmente rispondeva delle esigenze di partito, e che appunto non è che non fa la differenza, bastava andare nei cortei in tutta Italia e vedere lo scempio che c'era, cioè i contenuti che venivano passati. Mm-hmm. Io sono andata alla manifestazione di Bologna, c'era un inizio di corteo abbastanza un po' più qualificato da un punto di vista, cioè era una testa di femministe e lesbiche, ma bastava andare 15 metri dietro e c'era della gente che portava dei contenuti improponibili. Cioè, c'erano, per dire, dei cartelli con le bambole gonfiabili e con ogni tipo di insulto sessista si possa immaginare,
sì,
contro,
sì,
ovviamente l'escort, il bunga bunga e quant'altro. Quindi sostanzialmente la delega procura necessariamente uno scadimento dei contenuti, non so come dire, certo. ci mette nelle mani di chi ritiene che i nostri diritti possano essere utilizzati per rinforzare le ragioni partitiche, le ragioni della guerra, le ragioni del neoliberismo.
Sì, sono appunto argomenti veramente interessanti, due giorni molto intensi, che noi comunque ovviamente seguiremo anche come trasmissioni, non solo partecipando, registrando e poi riproponendo anche da questa radio alcune dei contributi, insomma, che usciranno. Titti, noi ti ringraziamo moltissimo di questo sforzo che hai fatto per spiegarci, ecco, un pochino i contenuti. Pensiamo, se sia un'ottima occasione anche un po' per metterci, diciamo così, in comunicazione con alcuni pensieri, idee che vengono anche da altre parti d'Europa e per aiutarci a leggere, insomma, anche la nostra posizione. Voi l'avete chiamato dentro e fuori le democrazie sessuali, indicando nell'Italia appunto queste contraddizioni presenti eppure ancora non conclamate, esatto. Va bene, e quindi ti ringraziamo molto, ci vediamo a maggio, il 27 e 28 maggio, il 28 e il 29 maggio con questo interessante convegno.
Diciamo anche dove, in via dello Scalo San Donato, in via dello Scalo San Lorenzo 67.
Sì, sì, adesso ripeteremo tutti e poi diamo anche un sito dove comunque potete leggere già, insomma, l'appello, i contenuti principali, la divisione nelle giornate degli argomenti, insomma. Grazie Titti.
Io ringrazio voi.
A presto, buona giornata.
Alla prossima, grazie, ciao.